diamo forma alla speranza. Sì, non possiamo solo parlare di speranza, ma dobbiamo dare questa forma attraverso delle azioni, attraverso dei comportamenti, attraverso veramente il voler mettere completamente da parte, seppellire ogni odio, ogni risentimento. L'odio non deve esistere. Ed è con noi Andreas Mazza del Dipartimento delle Comunicazioni, benvenuto. Quindi odio non deve esistere, dobbiamo proprio eliminare, vogliamo eliminare qualcosa, eliminiamo l'odio che c'è dentro di noi.
No hate, bravissimo, hai detto benissimo. E guarda Daniela, non è solamente così un desiderio nostro, in particolare della tua trasmissione, che vuole accendere appunto la speranza, vuole diffondere anche, diciamo, comunque la gioia e una prospettiva più positiva, no? Rispetto alle tante brutte notizie che circolano. Ricordiamoci anche, come giornalisti, che la Costituzione italiana, ma non solo, anche diciamo tutte le direttive dell'Ordine dei giornalisti, l'Agicom, eccetera, eccetera, tutti questi enti, e queste istituzioni che hanno stabilito delle regole dell'informazione ci ricordano, tu parlavi di odio appunto che viene diffuso anche purtroppo attraverso i mass media, ma che sono dei limiti che non vanno oltrepassati, ci dice la Costituzione italiana. Dobbiamo rispettare tanto il buon costume, ma il buon costume non è solamente un qualcosa che è riferito, diciamo, alla sfera, come dire, intima, no? Un costume riguarda un po' a 360 gradi tutto quello che riguarda appunto diciamo certi limiti morali e di integrità. Quindi le immagini che spesso vediamo in TV, io mi domando a volte se non oltrepassano questo limite, la tutela dell'onore, della reputazione. Ma quando sento per esempio tanti, diciamo, notiziari, no? L'onore e la reputazione anche di stati, di nazioni. Noi spesso, io sento delle notizie dove vengono stigmatizzati delle etnie, dove vengono stigmatizzate delle nazioni. Io mi domando se tutto questo non vada contro questi limiti stabiliti anche dalla nostra Costituzione. Quindi bisogna fare molta attenzione. Per esempio, quando si dà una notizia riguardo a una rapina, eccetera, eccetera, ma che necessità, mi domando, c'è di riferire la nazionalità di un gruppo che ha rapinato una banca, una villa? Che senso ha?
Oppure offrire anche i particolari. A volte mi chiedo perché si forniscono i particolari di come un'azione violenta è stata compiuta. Perché? Esatto. Perché questo non fa altro che animare persone che sono instabili a poter fare qualcosa del genere, perché poi c'è il fatto di voler omologare, di voler imitare. A volte ci sono particolari, anche nei film. Perché si fanno dei film con delle scene raccapriccianti sulla mafia, come è stato ucciso quello, come è stato ucciso? Ma a chi serve sapere tutte queste cose? Non lo so.
Dici benissimo, Daniela, dobbiamo fare molta attenzione, forse sarebbe il caso anche di, non vedo molti, diciamo, incontri, seminari, eccetera, in questo senso, in giro, ma forse dovremmo riflettere un attimo su questo tema dell'informazione, cioè cosa stiamo trasmettendo e quale messaggio vogliamo trasmettere e che cosa, quali valori e quale prospettiva, no?
E con quale obiettivo, mi chiedo, perché? Cioè, quello è l'obiettivo per cui io devo dare notizia, devo dare una certa maniera, con certi particolari, utilizzando anche certe parole, anche quando si tratta di una violenza nei confronti delle donne. A volte vengono usate parole che fanno quasi, cioè quasi giustificano l'azione. Perché? Dove vogliamo andare?
L'informazione è importantissima, abbiamo anche dei limiti, forse dovremmo esserne più consapevoli, no? Che sono fissati appunto nella Costituzione, nei regolamenti degli ordini dei giornalisti, in tutte queste, diciamo, questi limiti che ci siamo dati noi, ecco. Poi c'è la sicurezza pubblica, mi domando a volte, no? E si parla anche qui di sicurezza pubblica, si parla anche della diffusione di informazioni pericolose, per esempio la salute pubblica. Allora, ne abbiamo parlato, adesso non voglio aprire un capitolo che sarebbe molto lungo sul Covid, no? Quando si diffondevano notizie, insomma c'è stato un bel po' di... Ma è lì scattata anche, ci sono scattati dei limiti molto importanti. Ma mi domando, questo fatto di proteggere la sicurezza pubblica, la salute pubblica, ha a che vedere anche con come noi trasmettiamo le notizie. Ma se noi, diciamo, influenziamo, questa è la scienza che lo dice, non lo dico io, se noi diffondiamo solamente notizie nefaste, brutte, senza prospettive, senza speranza, ecco, e senza nessuna visione, diciamo, positiva, noi stiamo infliggendo un danno alla salute pubblica e per questo direi che, non sono solo io a dirlo, ma tantissimi esperti, che la popolazione è diciamo, tendenzialmente come dire, depressa e senza fiducia e senza speranza. E qui assume ancora più valore questa nostra trasmissione, vero Daniela?
Certo.
Perché noi vogliamo assolutamente non negare quello che avviene assolutamente nel mondo di brutto, perché tante cose succedono, ma diciamo, avere una visione anche abbastanza un po' più equilibrata e non perdere la speranza. E quindi ecco qui anche tutelare forse un pochino la salute pubblica, no? Di chi ascolta, perché ripeto, ascoltare brutte notizie dalla mattina alla sera, come avviene, io devo confidarti, devo confidare a chi ascolta che
Che
non
ne leggi
guardo
tante, purtroppo, vero? Di notizie.
Leggo perché le devo leggere, ma la televisione ne guarda ben poca, ecco, quindi perché, proprio per questo motivo, perché mi rendo conto che diciamo, mi sento veramente male, ecco. Poi le cose le devo leggere, le so, però se posso evitare, ecco, di avere, diciamo, di aumentare il livello di, come dire, di depressione e di ansia, allora lo faccio. Quindi forse è il caso che noi tutti riflettiamo, tutti coloro che lavorano nel campo del giornalismo, dei mass media, eccetera, eccetera, forse è il caso di riflettere anche su questo fatto. E questo è, diciamo, si inserisce bene in questo slogan di Hope Media, accendi la speranza, è molto importante, non si può vivere senza speranza, assolutamente. Ma Daniela, la volta scorsa abbiamo affrontato una notizia molto bella, no? Abbiamo condivisa questi leader musulmani europei che si sono recati a Gerusalemme, hanno incontrato il presidente Herzog di Israele. È stato un bel momento diciamo, dove si cercava un pochino, ecco, in questo clima di odio che poi si diffonde anche in Europa, perché diffondendo, ecco, tante immagini, magari anche vere, per carità, ma bisogna fare attenzione che non si instilla un odio anche diciamo, dentro di noi, no? Per poi fare il tifo per uno o per l'altro. Bisogna lavorare sempre per la pace, al di là delle colpe, eccetera, sicuramente ci sono. Ma circa un mesetto fa c'è stata anche a Roma, qui a pochi passi da casa mia, ecco, nel centro di Roma, esattamente nel Parlamento italiano, che ha ospitato la conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso con il titolo Rafforzare la fiducia e abbracciare la speranza per il nostro futuro comune. Ecco,
Ci hanno rubato la
bellissimo.
speranza, è il titolo.
E vedi, qualcosa si muove, qualcosa, fiducia, speranza, futuro. Ecco, queste tre parole che sembrano essere scomparse, no? Invece, ecco che diciamo, riappaiono. È stata una conferenza bellissima, ho visto anche dei video, delle immagini nel Parlamento italiano, dove non c'erano più seduti i parlamentari italiani, dove non si litigava più, ma c'erano
Meno male.
tanti leader religiosi, anche parlamentari esteri. Allora, c'erano quasi 700 partecipanti, pensate, provenienti da circa 100 paesi. Quindi esponenti dei governi, organizzazioni religiose,
E ne parliamo fra
ONG.
poco dopo il brano musicale, così ci spieghi questa conferenza, di cosa si è parlato e quali erano, se ci sono stati dei punti di accordo e come ha recepito, il nostro Parlamento tutto questo. E parliamo di questa conferenza per rafforzare la fiducia, abbracciare la speranza per il nostro futuro comune, per un futuro comune, perché ci sia un futuro comune.
Esatto, Daniela, e noi vogliamo dare delle notizie e commentarle rispettando, come abbiamo detto prima, la Costituzione italiana e le regole, badando al buon costume, quindi togliendo anche di mezzo tutte queste atrocità che sicuramente succedono, ma noi vogliamo, diciamo, dobbiamo rispettare questi limiti, dobbiamo rispettare qualsiasi popolo, dobbiamo rispettare le bandiere di qualsiasi popolo, dobbiamo rispettare la privacy, dobbiamo rispettare, diciamo, anche la sicurezza pubblica e la salute pubblica. Quindi non vogliamo, diciamo, inquinare le menti di chi ci ascolta, ma dando delle notizie giuste e in questo caso anche che ci riempiono di fiducia e di speranza. Ecco, la conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso a Roma, al quale, ecco, dal 19 al 21 giugno è all'interno del Parlamento italiano, con la collaborazione dell'Unione Interparlamentare. Abbiamo detto 700 partecipanti, tra cui provenienti da 100 paesi, tra cui esponenti di alcuni governi, organizzazioni religiose, ONG internazionali, accademici e tanti tanti parlamentari, per l'esattezza 181 parlamentari che fanno parte di questo gruppo, di questa unione interparlamentare. Quindi poi, ecco, ci sono un'infinità di personaggi importanti che hanno partecipato, il rabbino David Rosen, direttore internazionale degli affari interreligiosi per il American Jewish Committee, ecco, non so, ce ne sono tantissimi, il vescovo Yonan, vescovo emerito della Chiesa Luterana Evangelica in Giordania e Terra Santa, quindi personaggi che sono venuti anche da queste terre che sono martoriate da conflitti, da guerre, quindi tutte queste, l'imam Yaha Pallavicini, presidente del Majlis dei leader musulmani europei, quindi vedete, è bello vedere tutte queste persone incontrarsi, anche di fede diversa, a volte anche facendo parte di parti contrapposte, conflittuali, e cercare insieme con i leader politici. Abbiamo parlato la volta scorsa, Daniela, dei famosi cappellani che devono influenzare in maniera benefica la politica nazionale e internazionale. Quindi questa è stata la sede giusta per, appunto, affrontare dei temi importanti. E qui adesso lascio stare questa lista infinita di personaggi importanti, anche se devo evidenziare anche alcuni leader o direttori della Banca Mondiale, perché la Banca Mondiale sta lavorando, come sappiamo, Daniela, l'abbiamo parlato anche altre volte, sta lavorando per rimettere il debito a tante nazioni indebitate fino al collo, soprattutto africane, ma non solo. E quindi è molto importante anche economisti, quindi tutti insieme per lavorare a che cosa? Ad un'armonia, al benessere di tutti, perché poi uno dei temi principali al quale si è riferito anche il pontefice Leone, il quale poi ha rivolto un discorso, ecco, all'assemblea, parlando proprio delle minoranze, parlando di coloro che sono più vulnerabili e che sono più fragili, no? E anche più poveri, ecco, le popolazioni più povere della terra. Quindi un qualcosa di veramente importante. Se posso citare proprio due o tre frasi da parte del segretario generale di Religions for Peace, il dottor Francis Curia, ha pronunciato il discorso di apertura, sottolineando l'importanza cruciale della collaborazione tra leader religiosi e parlamentari. Ecco qua, quello che dicevamo noi la volta scorsa, Daniela. Quindi cosa dice? Il nostro mondo si trova in una situazione critica, ha affermato Curia, inondato da sempre più guerre, tristemente indietro nel raggiungimento degli obiettivi globali, degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo parlato anche di sostenibilità tante volte in questa trasmissione. L'aumento dei conflitti violenti, numeri senza precedenti di rifugiati, ne abbiamo parlato, oltre 100 milioni, migranti forzati, disastri climatici, guerre, il pericolo di un'imminente guerra nucleare, ne stiamo parlando in questi giorni, hanno messo l'umanità e il nostro pianeta in grave pericolo, dice il dottor Curia. E là il vice segretario generale di Pika Singh, di Religions for Peace, ha detto quanto segue: i leader religiosi e parlamentari ricoprono entrambi ruoli unici e hanno il potere, hanno tanto potere nella società. Quindi, lavorando insieme, in partnership, possono contribuire a tessere legami sociali più forti, fondati su valori condivisi di compassione, dignità e giustizia. Quindi questi sono stati i temi principali. Voglio anche ricordare che questo è stato il secondo incontro dopo quello che si è svolto a Marrakech in Marocco a giugno, nel giugno del 2023. Quindi è il secondo incontro, ed è stato molto importante. Quindi pace, armonia sociale e l'attenzione verso le società più povere, più in difficoltà, i conflitti, l'alfabetizzazione e la libertà religiosa. Ecco, un punto su cui si sono soffermati in tanti, e devo dire, questo bisogna dirlo, anche il pontefice Leone XIV si è rivolto all'assemblea parlando di libertà religiosa. Ne siamo felici, perché è un tema anche questo molto importante. Quindi cito ecco una frase in cui dice: una reale libertà religiosa, cioè ha incoraggiato la vita politica a creare condizioni per una reale libertà religiosa e affinché possa svilupparsi un incontro rispettoso e costruttivo tra diverse comunità religiose. Ora ci sono un'infinità di dichiarazioni, di programmi che si sono svolti, eccetera, eccetera. Io riferisco questo è un rapporto di Catherine Marshall, che lavora presso la Berkeley Center for Religion, Peace and World Affairs dell'Università di Georgetown, ed è anche vicepresidente dell'Associazione Interreligiosa del G20 e direttrice esecutiva del World Faiths Development Dialogue, che poi ha anche collaborato con la Banca Mondiale. Quindi, Daniela, cosa possiamo dire? È bellissimo vedere leader e esponenti dell'economia mondiale, della Banca Mondiale, leader religiosi di qualsiasi fede, leader politici, collaborare a Roma
per dare speranza, perché possiamo avere un futuro, quindi la speranza per un futuro. Speriamo e preghiamo per queste persone, perché gli obiettivi siano comuni, che non ci siano poi obiettivi nascosti, perché sappiamo che l'essere umano ha anche queste debolezze. Grazie Andrea, se devo proprio lasciarci, alla prossima.
Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata.